maggio, festa del lavoro e dei lavoratori, delle lavoratrici, del lavoro povero e del lavoro precario, di chi il lavoro lo ha perso anche se è ancora giovane, di chi vorrebbe lavorare senza essere sfruttato. E i morti sul lavoro la meritano una festa? Un primo maggio a cui Controllo Radio ha dedicato un'intera giornata di programmazione, a cui dedica questa puntata di Cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade, il nostro podcast in onda nel fine settimana che trovate su controlloradio.it. In questa puntata le testimonianze e le riflessioni raccolte dalla nostra redazione, Chiara Brilli, Sandra Salvato, Domenico Guarino, Viola Giacalone, Giorgio Bernardini e il sottoscritto Raffaele Palumbo, per raccontarvi di questo primo maggio.
In questo primo maggio vi raccontiamo anche una storia che parte dalla speranza in un futuro migliore, l'arrivo sul nostro territorio e il cadere in una situazione di sfruttamento lavorativo senza alcun diritto, ma anche una storia di ribellione, di acquisizione di consapevolezza e di strumenti per poter rivendicare i propri diritti. Parliamo della storia di Waqar Khalid, da profugo pakistano a mediatore della CGIL. Lo abbiamo intervistato.
In Toscana, in Italia, sono venuto nel 2017 e il Pakistan avevo lasciato nel 2015.
Sei arrivato come immigrato irregolare, non avevi documenti?
Sì, esatto, ho fatto la rotta balcanica e prima dall'Iran, poi in Turchia, poi in Grecia e poi dopo ho fatto la rotta balcanica.
Cosa hai fatto poi per vivere sul nostro territorio?
All'inizio, perché io avevo dei grossi problemi in Pakistan, ho fatto la richiesta asilo, ho ottenuto asilo politico. Poi ho cominciato a lavorare inizialmente perché non capivo la lingua, non capivo proprio il sistema dell'Italia, come si lavora, come... E che cosa è il contratto, quali sono i diritti, perciò non avevo queste conoscenze e ho cominciato a lavorare con un pakistano nel settore orafo ad Arezzo e lavoravo lì 14 ore al giorno, 13 che vado al lavoro, venivo pagato inizialmente 500 per questo lavoro. Senza ferie, ovviamente, senza malattia, non lo sapevo neanche.
Non sapevi quali fossero i tuoi diritti, diciamo.
Sì, esatto.
A un certo punto, però, da tutto questo ti sei ribellato. Cos'è che ha fatto scattare in te la misura che diventava colma? Non era più possibile andare avanti in quel modo?
Allora, una cosa lo sapevo, che l'Europa è diversa dal Pakistan. Qui ci sono i diritti, ma non lo sapevo quali sono, a chi posso chiedere. Poi ho capito che se non parlo la lingua non riuscirai a capire quali sono i diritti e come funziona qui. Ho cominciato, proprio mollato quel lavoro, ero proprio sulla strada, non avevo niente perché anche la casa era stata data dal datore di lavoro. Vado in ristorante. Il mio pensiero era questo inizialmente, che se comincio a lavorare con un italiano imparo la lingua. Anche lì è stato molto molto duro, ho lavorato in un ristorante italiano e anche lì lavoravo 11 ore, comunque mi pagavano un po' meglio rispetto al pakistano, però ho capito che così non cambio nulla. Ci sono tanti ragazzi da 10-15 anni che lavorano in questa maniera, sono sempre lì. Di nuovo ho mollato anche a lavorare in un ristorante, ho cominciato a studiare, sono andato in scuola, sto ancora studiando.
E ti sei avvicinato al sindacato?
Sì, poi come conoscevo molto bene le dinamiche di un immigrante, come viene, quali sono i suoi problemi, come ragiona, e come sono strutturati questi caporali o il datore di lavoro, quelli che sfruttano proprio i loro connazionali. Inizialmente mi sono entrato in Oxfam, facevo la mediazione sul progetto Suleil che riguarda lo sfruttamento lavorativo. Lì è proprio aperto un mondo del sfruttamento davanti a me, lo capivo, cioè sono passato da quelle condizioni facendo le mediazioni e poi sono avvicinato molto al sindacato.
Dunque tu in qualche modo ti fai da tramite adesso anche per cittadini che all'inizio hanno difficoltà nel comprendere anche come possono spiegare la loro condizione di sfruttamento.
Sì, è la prima cosa che provo di fargli capire è questo, che qui è diverso. Qui esistono i diritti, ci sono i diritti, quando sei in difficoltà ci sono organizzazioni, le persone che ti danno mano. Io ero fortunato perché non avevo bisogno di subito di mandare soldi a casa, però gli altri ragazzi, quelli che conosco, tanti ragazzi, vengono dalle storie molto diverse da me. Hanno bisogno di mandare soldi subito perché c'è una pressione molto forte dalla famiglia di origine, perché devono pagare i debiti, quelli che hanno fatto per fare il viaggio. Il mio lavoro proprio è questo, di fare tramite, che farli capire, ok, ti capisco che hai bisogno di lavorare, non hai tempo per imparare la lingua, però queste cose sono fondamentali. Se vuoi vivere qui in Italia, ci sono diritti, tu puoi chiedere.
Siamo con Giuliano Ciampolini, che è in pensione da molti anni, ma faceva l'operaio tessile, e lo scorgiamo spesso a latere di alcune manifestazioni che ci sono per rivendicare i diritti di giustizia e anche di normalità del lavoro che dovrebbero esserci nel nostro paese, in questo caso a Prato, a Pistoia, comunque in tutto quello che una volta si chiamava il distretto tessile. Vorrei chiederle innanzitutto perché partecipa a queste battaglie, a questi picchetti.
Partecipo perché è giusto partecipare, insomma, perché anzi ora sempre di più, perché siamo tornati indietro di quasi 100 anni nell'area pratese, in centinaia di fabbriche, sui diritti che stanno scritti nella Costituzione Repubblicana e nella legislazione vigente nel nostro paese, che viene costantemente violata in centinaia di aziende. Sono aziende che sono state vendute o affittate a criminali che si autodefiniscono imprenditori e che sfruttano gli operai violando tutte le leggi del nostro paese. Quindi siamo ritornati indietro di 100 anni e quindi ci dovrebbe essere una ribellione sociale collettiva a questo sfruttamento intollerabile.
A che età ha cominciato a fare l'operaio tessile?
Ho iniziato a 18 anni, nell'aprile del 69. E la prima azienda in cui ho lavorato non era del settore tessile, era la OTE di Firenze, in via di Cascioli a Firenze.
Quando è che è passato al tessile?
Al tessile sono passato nel 1980. La prima filatura in cui ho lavorato è stata a Oste Montemurlo,
dove ora ci sono la maggior parte delle ditte tessili pratese. Senta, ma quegli anni, a partire dal 69, insomma, dopo il 68, fino al 77, insomma, si sa, e poi dopo, quindi, a partire dagli anni 80, quali erano le battaglie che si portavano avanti nel mondo del lavoro, nel mondo degli operai? Per che cosa si combatteva?
Ho iniziato, appunto, nel 69, e la fine del 69 c'è stato l'autunno caldo, e che ha coinvolto masse sterminate di operai in grandi manifestazioni per alcuni diritti fondamentali, tant'è che in quegli anni, tra il 69 e il 71, una delle conquiste che è stata fatta è stata la riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali.
Quindi 8 ore e 5 giorni.
8 ore e 5 giorni.
È lo stesso slogan che si sente dire.
Sì, cioè nel 1970 fu conquistato anche lo Statuto dei diritti dei lavoratori, ma un'altra grande conquista dei rinnovi contrattuali di quegli anni è stato proprio la conquista delle 8 ore per 5 giorni.
In che cosa sono diversi gli operai pakistani, soprattutto pakistani in questo momento, ma non solo, che protestano per questo da voi?
Sono diversi nel senso che appunto per loro c'è un ritorno indietro di 100 anni. Allora nei diritti degli operai nel nostro paese. Allora, nei primi anni 70, sono stati anni stupendi, perché la classe operaia in quegli anni ha conquistato un sacco di diritti, non solo all'interno delle aziende, sul salario, sulla difesa della salute, sul lavoro, ma anche in tante altre lotte che riguardavano anche la società italiana, quindi la riforma sanitaria e tante altre riforme che in quegli anni furono conquistate, insomma, nel corso degli anni 70. Quindi erano anni di speranza, di cambiamento profondo della società italiana, che ai giovani di allora faceva pensare che sarebbero stati meglio dei loro genitori. E per diversi decenni, per alcuni decenni è stato così. I giovani nel nostro paese, fino alla fine degli anni 80-90, pensavano che sarebbero stati sicuramente meglio.
E per questo, secondo lei, che non si vedono dei giovani a fianco a queste battaglie, i giovani di oggi non pensano che il mondo possa migliorare, non hanno più questa speranza che c'era in quegli anni?
Ma non si vedono giovani. Anche questo è vero, che c'è un riflusso nella partecipazione, tant'è che, per dire, a tante manifestazioni anche a Pistoia contro le guerre, nel corso degli anni, primi anni 2000, dalla fine degli anni 90 alla fine degli anni 2000, partecipavano 1000 persone a tutte le manifestazioni, e poi dal 2005 in poi sono diventati invece di 1100-150. Però è anche vero che alle manifestazioni della GKN e anche degli operai pakistani che lottano per l'8x5 e per i loro diritti, e si vedono tanti giovani.
Per il primo maggio di Controradio, il contributo di Giovanni Orlandini, docente di diritto del lavoro all'Università degli Studi di Siena, che torna sul tema dei temi, i salari, che vedono l'Italia fanalino di coda in Europa, e insieme ai salari anche una riflessione sul tema del salario minimo. Ma partiamo da questa posizione sconcertante dell'Italia in Europa.
Relativamente è l'esempio peggiore in Europa, visto che i salari in Italia sono cresciuti meno rispetto a tutti gli altri paesi dell'Unione Europea negli ultimi 20 anni, almeno, diciamo, se non di più. Quindi è la questione, forse la questione centrale, cui sono legate le altre, diciamo, no? Perché anche la precarietà è causa dei bassi salari. Quindi è una delle questioni, se non la questione centrale del nostro mercato del lavoro.
Ma perché il tema dei salari in Italia si declina in un modo così drammatico?
E qui, diciamo, le opinioni sono varie a seconda dei punti di vista. La questione salariale inizia a aggravarsi già negli anni 90, quando, diciamo, la condizione per entrare nell'euro era di abbattere drasticamente l'inflazione nel giro di pochi anni, e questo lo puoi fare, diciamo, la via più diretta è quello di contenere i salari. Questa fu una logica accettata anche dai sindacati confederali come condizione per entrare nell'euro. L'accordo sancito nel 92-93 col governo, le principali confederazioni, era che una volta raggiunto l'obiettivo dell'ingresso nell'euro si sarebbe dovuta riprendere la dinamica salariale, diciamo, più fisiologica, cosa che non è avvenuta, nel senso, una volta entrati nell'euro siamo passati da crisi a crisi, per cui sono anzi aumentate le richieste di ulteriore contenimento dei salari. La ragione politica, le radici politiche le coglierei lì. Poi, il perseguimento di un obiettivo del genere si è raggiunto attraverso anche la precarietà del lavoro, da cui appunto tutte le riforme che hanno precarizzato il mercato del lavoro negli anni successivi, e poi attraverso la non azione, nel senso che noi avremmo avuto bisogno, cosa che rientrava negli accordi degli anni 90, di una legge quadro per regolare la contrattazione collettiva, e questo non è mai avvenuto. Per cui un sistema sregolato di contrattazione insieme a un mercato del lavoro sempre più precario ha permesso di perseguire, direi, una politica di contenimento drastico dei salari. Per questo è un po' sorprendente che ora, no, si denunci il lavoro povero. Mi sembra che
negli ultimi 30 anni si è perseguito chiaramente questa politica, diciamo.
In questo scenario il tema del salario minimo è un tema obbligato, visto il nostro posizionamento in Europa comunque.
Beh, certo. È un tema obbligato, per me è un tema anche molto ambiguo però.
Perché?
Perché da una parte certamente un salario minimo legale aiuterebbe a definire un minimo, no? Incomprimibile, vitale, diciamo, no? Però dall'altra deve essere accompagnato dal sostegno alla contrattazione collettiva, altrimenti il salario minimo legale da solo rischia di essere anzi un invito a appiattirsi sul basso, no? Che è poi il motivo per cui alcune, diciamo anche del fronte sindacale, penso alla CGIL, ha sempre avuto molta prudenza nel sostenere l'idea del salario minimo legale come obiettivo, no, unico. Il salario minimo legale va bene, però deve essere accompagnato da una da forme di sostegno o una legge, meglio ancora, che garantisca l'efficacia, ad esempio, generale dei contratti collettivi, cosa che oggi in Italia non esiste, per cui le aziende possono liberamente applicare il contratto che vogliono o addirittura non applicare nessun contratto. Quindi, diciamo, il tema del salario minimo legale va scritto in questa prospettiva per non essere addirittura controproducente, no? Quindi è un tema da affrontare, credo, con molta attenzione.
Lavoreremo meno e forse in modo migliore, così è scritto, perfino profetizzato dalla stessa IA, agenti intelligenti che rispondono al posto di persone in carne ed ossa, come ha fatto Aurora, l'assistente virtuale dell'Ausl Toscana Sud-Est, e come farà quella dell'ospedale Le Scotte di Siena, solo per citare alcune piattaforme sviluppate dalla società toscana Questit, pioniera nel settore su cui il CEO Ernesto Diorio dice ai nostri microfoni: non ho dubbi, l'essere umano dovrà continuare a garantire ciò che le macchine producono. Intanto la regione toscana diventa apripista con una legge ad hoc sull'intelligenza artificiale per semplificare il dialogo tra cittadini e istituzioni, offrendo servizi più efficienti e accessibili. L'intelligenza artificiale è davvero un'innovazione produttiva e stupefacente, cioè consente questo progresso di generare ricchezza diffusa, un progresso generale per la società?
Una domanda complessa. Io credo che l'intelligenza artificiale sia sicuramente una tecnologia disruptive, cioè che ci permetterà di fare le cose che facevamo fino a ieri in maniera nuova, diversa, più ottimizzata, più veloce, riducendo costi e tempo umano per fare le stesse cose. Quindi fondamentalmente, se questo poi generi ricchezza diffusa, non lo so. Come strumento sicuramente sarà uno strumento molto utile, che riuscirà a semplificare il lavoro quotidiano delle persone.
A proposito di persone di lavoro, la società tutta, quindi non gli addetti ai lavori, secondo lei hanno capito bene cosa significa automazione, intelligenza artificiale applicata al mondo del lavoro?
Secondo me ancora no, siamo in ritardo, anche perché queste sono tecnologie nuove, nuovissime, sono 2 o 3 anni che stanno invadendo il mercato, stanno entrando nelle nostre case e nelle nostre aziende. Credo che ci sia bisogno di accelerare nella digitalizzazione delle imprese e sicuramente nella comprensione di come approcciare questo tipo di tecnologia nella maniera più opportuna. Mi piace sempre dire che non sarà l'intelligenza artificiale a sostituire l'uomo nel lavoro, ma sarà l'uomo che ha imparato a usare bene l'intelligenza artificiale che prenderà anche il lavoro di chi purtroppo l'intelligenza artificiale non vuole o non è stato in grado di comprenderla a fondo.
Chi è più incline all'errore?
In realtà, secondo me, la macchina, detto in maniera molto franca, però la risposta corretta dovrebbe essere contestualizzata, ovvero dipende spesso e volentieri dal task, dal compito che si deve eseguire. Se parliamo di compiti ripetitivi e ben formalizzati, cioè strutturati, organizzati, e beh, la macchina diventa imbattibile. Mentre sappiamo che l'essere umano tendenzialmente in compiti ripetitivi e semmai noiosi, dove c'è poca creatività, poco variabilità e così via, tende a commettere errori. È questo che dobbiamo puntare, cioè a far sì che quei lavori, quei compiti ripetitivi tipo il data entry, tipo i call center, tipo tante altre attività che non richiedono una competenza cognitiva elevata, sia fatta dalle macchine.
Umanizzazione delle interazioni tra uomo e macchina. È possibile questa sfumatura?
Io credo che l'intelligenza artificiale debba essere qualcosa che viene costruito per l'uomo e debba lavorare con l'uomo. E quindi questo dialogo e questa umanizzazione della macchina, a mio avviso, è qualcosa di fondamentale. Le capacità computazionali di una macchina non sono degli strumenti solo per gli addetti ai lavori, ma sempre di più le macchine si evolvono e diventano competenti nel trattare, nel conversare, nell'interagire con l'essere umano per poter ottenere quel risultato di lavorare insieme. Quella dell'intelligenza artificiale non è una rivoluzione che in qualche modo può essere fermata o comunque può essere controllata, va abbracciata. Dobbiamo adattarci al futuro che sarà. Devo dire che la Toscana, come in tanti altri settori, è molto viva da questo punto di vista, sia a livello di capacità produttiva, sia dal punto di vista della ricerca. Questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale non è un hype passeggero, ma qualcosa di strategico, strutturato, e su cui bisogna lavorare da un punto di vista, diciamo, sistemico, tutti insieme. Può darsi che in un futuro distopico, l'essere umano forse non servirà più, ma lo vedo molto fantascientifico.
Nuove tecnologie, intelligenza artificiale, processi produttivi che si trasformano e anche la povertà lavorativa. Cosa accade nel mondo del lavoro oggi e cosa potrà accadere nel prossimo futuro? Lo abbiamo chiesto alla professoressa Annalisa Tonarelli, che è docente di sociologia del lavoro all'Università di Firenze.
Allora, la radiografia prevede un aspetto quantitativo e un aspetto qualitativo. Da un punto di vista quantitativo, come ci viene ricordato in modo abbastanza frequente anche dalla stampa, dai mezzi di comunicazione e anche dall'annuncio del nostro governo, l'occupazione è in crescita. Forse abbiamo tassi di occupazione che non sono mai stati così alti. Il problema è cosa si nasconde, quindi di questo possiamo essere contenti, anche perché l'Italia è un paese che sconta un problema di occupazione anche rispetto agli altri paesi. La questione è di che occupazione si tratta, di cosa stiamo parlando. Allora è bene che tutti gli ascoltatori di Controradio sappiano una cosa nota, che però nota a chi studia i fenomeni del lavoro, e cioè che per essere considerati occupati dall'Istat, così come dagli altri istituti di ricerca europei, statistici europei, basta aver lavorato una sola ora nella settimana in cui viene svolta l'indagine. Quello che noi vediamo è che a crescere sono soprattutto le occupazioni con un numero di ore lavorate molto, molto ridotto, e quindi l'aumento, la proliferazione di contratti anche a tempo indeterminato, perché quello che ci viene ricordato è che cresce anche il lavoro a tempo indeterminato. Ma oggi dentro il contratto a tempo indeterminato troviamo tantissima precarietà. Tanto per fare un esempio, il lavoro a chiamata può essere svolto con un regime a tempo indeterminato, ma il lavoratore o la lavoratrice lavorano soltanto per le ore in cui l'impresa li chiama. Dunque cresce l'occupazione, ma allo stesso tempo aumentano fenomeni drammatici come quelli del lavoro povero. Il lavoro povero è un fenomeno ampio di cui ci si sta accorgendo ormai da molti anni, che ha alla base, da un lato, la riduzione delle ore lavorate e dall'altro l'annoso problema dei salari, che sono nel nostro paese particolarmente bassi e che non sono cresciuti in generale e sono cresciuti non in modo tale da recuperare sull'inflazione, che invece è cresciuta moltissimo. Ovviamente il fatto che i salari non siano cresciuti significa anche che qualcosa non ha cominciato, si è indebolito il sistema delle relazioni industriali, che ha reso difficile, appunto nel momento in cui venivano rinnovati i contratti, avere delle condizioni migliorative. questo io non lo reputo un'incapacità delle associazioni di rappresentanza degli interessi dei lavoratori, quanto proprio una difficoltà a intercettare e rappresentare forme di lavoro sempre più parcellizzate, disperse anche fisicamente.
Questo per quanto riguarda il quadro attuale, diciamo già le luci sono molto poche, tantissime le ombre. Nel prossimo futuro cosa ci possiamo attendere?
Allora, nel prossimo futuro c'è un aspetto che va ricordato e che forse ci può far indurre un pochino di speranza. Ora io tendo a essere un po' catastrofista, ma appunto guardando i dati non riesco a essere altrimenti. Sicuramente ci sarà un percorso di uscita dal mercato del lavoro nei prossimi anni di una generazione molto numerosa, che è quella dei baby boomers, che già in parte, a seconda del tipo di occupazione svolta, si sta avviando verso la pensione, e invece che sarà sostituita da generazioni che invece sono numericamente molto ridotte, quelle dei millennial, delle generazioni Z. Questo farà sì che il rapporto di forza fra domanda e offerta di lavoro tenderà a cambiare un po' rispetto a quello a come l'abbiamo conosciuto noi negli anni passati, e quindi questo potenzialmente rafforza la posizione dei lavoratori rispetto alle imprese, che diciamo auspicabilmente avranno la possibilità di, tra virgolette, dettare le condizioni. Il rischio è che tutto questo riguardi questa capacità, questa maggiore forza contrattuale delle nuove generazioni riguardi prevalentemente fasce alte del mercato, delegando invece lavoratori con bassa qualificazione a avere un minor potere contrattuale, perché è una manodopera molto più sostituibile.
L'impatto dell'intelligenza artificiale che tipo di conseguenze avrà nel breve periodo?
Stiamo un po' sperimentando cammin facendo. Sicuramente l'intelligenza artificiale e la tecnologia in generale ha un effetto di sostituzione importante del lavoro, questo lo vediamo anche nel nostro quotidiano. Ovviamente questo significa avere un cambiamento da un punto di vista quantitativo, e quindi capire quanta sarà l'occupazione che si crea e quanta quella che si crea. I dati del World Economic Forum sul lavoro del futuro ci dicono che alcune competenze come il data entry, l'analisi dei dati, le competenze tecniche, la destrezza manuale sono competenze che non serviranno più o serviranno molto meno, saranno molto più importanti competenze come la creatività, il problem solving, l'intelligenza emotiva, che sono quelle anche che servono nell'interazione con l'intelligenza artificiale.
Diritto alla disconnessione nasce nel contesto della crescente digitalizzazione del lavoro e dell'espansione del lavoro da remoto. Con l'avvento degli smartphone, delle email aziendali accessibili ovunque, della cultura della connessione continua, molti lavoratori si sono trovati a dover rispondere a richieste professionali anche fuori orario. Attualmente in Italia il diritto alla disconnessione non è riconosciuto da una legge generale. Per colmare questa lacuna, l'associazione giovanile L'Associata ha lanciato nel 2024 la campagna Lavoro poi stacco, culminata in una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati dal Partito Democratico. Ne abbiamo parlato con Giovanni Crisanti, uno dei fondatori dell'Associata. Sentiamo.
Dunque, il diritto alla disconnessione è semplicemente la garanzia della possibilità per il lavoratore e la lavoratrice di poter staccare dal lavoro e, nel momento in cui stacca, di non essere chiamato e di non ricevere corrispondenze da parte o del datore di lavoro o dei suoi colleghi. È importante poterlo garantire, perché oggi con lo sviluppo tecnologico c'è però anche il rischio che poi si faccia un abuso di questi mezzi e che quindi non ci sia più lo spazio del lavoro e lo spazio della vita privata, ma che ci sia un grande spazio un po' confuso, e questo chiaramente provoca delle reazioni negative nella persona, che non riesce più a distinguere due piani, lavora peggio e vive peggio. E quindi noi abbiamo fatto una proposta di legge come associazione L'Associata, abbiamo fatto un giro di oltre un anno con 30 tra partiti, associazioni, sindacati, comitati, per cercare di comprendere quali sono i problemi che appunto affrontano i lavoratori e le lavoratrici in questo ambito, e capire quale fosse la migliore proposta per poter mettere appunto questo aspetto. E siamo arrivati poi a proporla a diversi deputati e a depositare una proposta di legge, una al Senato e una alla Camera, che ora dovrà essere discusso prima nelle commissioni lavoro e poi auspicabilmente nella plenaria, insomma, delle due aule. Ci può volere qualche mese, come anche due o tre anni, insomma, dipende molto da loro, dalla priorità che la maggioranza parlamentare o anche le minoranze, nello spingere per appunto farle calendarizzare, decide di assegnare.
C'è comunque già una legge in Italia in questo momento, la legge numero 81 del 2017 sul lavoro agile, no? Che menziona la disconnessione. Qual è la differenza tra quello che c'è adesso e quello che avete proposto voi?
La differenza fra la legge e la regolamentazione sul diritto alla disconnessione per quanto riguarda il lavoro agile è che lì viene regolamentato il diritto alla disconnessione solo per quanto riguarda lo smart working, il lavoro agile, quindi appunto quando si lavora non in ufficio. Il tema è che il diritto alla disconnessione va garantito sia quando lavori chiaramente a casa e quindi sia però anche quando lavori in ufficio. La proposta, diciamo, si muove su 6 articoli principali. I primi regolamentano cos'è il diritto alla disconnessione, regolamenta il fatto che ci sono dei casi di necessità e urgenza in cui è possibile appunto rompere e violare questo diritto alla disconnessione, che però devono essere riconosciuti come lavoro, quindi come straordinari, che vanno quindi o pagati o riconosciuti per essere appunto recuperati. E infine abbiamo inserito, come avviene per quanto riguarda i corsi per la sicurezza, per i diritti dei lavoratori, inserire anche una cosa obbligatoria per chi inizia a lavorare, soprattutto nei primi anni di impiego, per spiegare quali sono appunto gli effetti del lavorare sempre al di fuori dell'orario attraverso mezzi tecnologici e quali sono i diritti appunto come diritto alla disconnessione che spettano al lavoratore.
Certo, anche perché in Italia c'è anche un po' un problema con la gavetta, no? Un'idea sbagliata, diciamo, di quello che si deve fare che a titolo gratuito all'inizio di un lavoro. E questo diritto alla disconnessione verrà applicato, se passerà la legge, a tutti i tipi di lavoro?
Allora, quello che hai detto tu sulla gavetta è verissimo, tant'è che noi la ragione di questo articolo sull'informare dei diritti noi l'abbiamo inserito proprio perché ci è stato detto nel giro che abbiamo fatto per capire appunto quali sono le esigenze dei lavoratori, che chi inizia a lavorare, specialmente nelle grandi società di consulenze, viene, come dire, cresciuto con l'idea che lavorare di più faccia fico, e quindi abbiamo capito che il problema è anche culturale, che quindi bisogna anche spiegare ai giovani che non è vero che se lavori sempre oltreorario sei figo, magari lavori anche con meno efficienza, magari lavori anche con più stress, e quindi non è detto che porta anche ad una maggiore produttività. Per quanto riguarda quello che chiedevi sull'applicarlo a tutti i tipi di lavoro, c'è chiaramente la grande difficoltà rispetto ai contratti dei liberi professionisti, in cui fondamentalmente il contratto tra le due parti, cioè tra il libero professionista e colui che paga e commissiona il lavoro, è chiaramente un contratto di tipo privato che è difficile regolamentare. Però noi abbiamo chiesto che appunto venga considerata anche da parte di questi contratti la possibilità di inserirlo nelle clausole. Però chiaramente il primo punto su cui possiamo andare ad incidere è quello sui lavoratori dipendenti. Quello che vorrei aggiungere è che il diritto alla disconnessione è uno degli aspetti che rende il mercato del lavoro in Italia meno competitivo di quello di molti altri paesi in Europa, ed è uno di quegli aspetti su cui, se vogliamo evitare che ci sia una fuga di persone, chiamiamoli cervelli, talenti, persone, giovani, meno giovani, che sono in media 100.000 all'anno, è uno dei punti su cui attaccare. Cioè c'è sicuramente un tema di salari che è il problema principe, ma poi c'è un tema di cultura del lavoro. Cioè se passa l'idea che in Italia si lavora non solo pagati poco ma anche male, allora è molto difficile che si deciderà di rimanere qui. Se invece c'è un passo avanti anche sui diritti, magari si riuscirà non a trattenere ma a rendere il mercato del lavoro più interessante per coloro che devono uscire.
Una mattina mi son svegliato con il futuro chiuso fuori da un cancello, ma dentro casa ho ritrovato un fiore rosso dentro un vaso di cristallo. L'ho messo in petto e sono uscito, c'eran 3.000 fiori rossi come il mio, i cuori in coro, la luna e il dito, e stretto in gola un poderoso porco. Il padrone che ha tutto il tempo e gioca a dadi con le vite di chissà, che il tempo è vita, la vita è tempo, e quanto brucia il sale sopra la realtà. Le chiude in gabbia, le affoga in mare, le vende a trance e lascia i resti sulla strada. E il resto è tutto qui, furor di popolo, spina che gli tormenti il fianco ovunque vada. E avanti insieme, uniti a lottare, tutta la settimana la passo qui con te. E non c'è resa, non c'è rassegnazione, ma solo tanta rabbia che cresce dentro me. E cara moglie,
caro marito, cari figlioli che sentite la fatica, di giorni e notti, di denti stretti, in un labirinto che ci sembra senza uscita, guardate fuori dalla finestra, sentite il canto che ci chiama e che ci abbraccia, non ci abbandona nella tempesta, e sono gambe, sono cuori, testa e braccia, sono compagni e sono compagni, che vanno al passo con i passi di chi crede, che il mondo è uno, tutti siamo tutto, senza confondere la lotta con la fede, a voci antiche per un mondo nuovo, che tiene conto di chi siamo stati e siamo, ed è per scegliere quel che saremo, che adesso fuori dal cancello noi sorgiamo, e avanti insieme, uniti a lottare, tutta la settimana la passo qui con te, e non c'è resa, non c'è rassegnazione, ma solo tanta rabbia che cresce dentro noi.
Compagne, compagni, la società è malata, il popolo non sa più dove battere la testa, ad altri il compito di reprimere, a noi quello di prenderci cura e di lottare. La lotta è il nostro vaccino, la lotta è civiltà.